ascoltare fin da ieri pomeriggio. Bene, quindi grazie Massimiliano per essere venuto a trovarci, poi il resto ce lo dirà lui di quello che studia, che insegna, che fa, che ha fatto, tutto il suo rapporto anche, ho capito, molto intenso con soprattutto la Siria. Bene, buona mattinata a tutti.
Grazie, buongiorno a tutti, innanzitutto un grazie per l'invito. Francesco e Arrigo Pallotti, insomma, il caro amico e collega. E una breve presentazione, sono 3 anni che sono a Bologna, Scienze Politiche, che ho la fortuna di essere lì. Prima insegnavo a Padova, Venezia, più insomma, quelle zone dove, da cui provengo, perché insomma, noi comunque abitiamo a Padova. Io sono capitato a occuparmi di questo argomento, diciamo così, molto sinceramente, quasi un po' per caso, diciamo così, perché nel 98, era il 98, non so se vi ricordate, c'era un certo Abdullah Öcalan che era finito, diciamo così, un po' per caso, diciamo così, diplomaticamente in Italia. Io non conoscevo niente, totalmente a digiuno, e però ho cominciato un po' a interessarmi da quel momento un po' alla regione del Medio Oriente, e da lì poi insomma, una serie di viaggi mi hanno portato per imparare sia in Siria, a Damasco qua, per imparare l'arabo, e da lì come si dice, come mi è venuto il mal di Siria, cioè quel sentimento di affetto per un territorio e insomma, soprattutto la sua gente, perché insomma, è la gente che fa la terra, che mi hanno portato poi a proseguire con la ricerca di storia, innanzitutto un approccio storico, fino, insomma, fino ad oggi, ad adesso. E il mio, diciamo, un po' compito, diciamo, nell'ambito del vostro programma della Scuola di Pace è farvi un'introduzione sulla storia dello Stato Islamico, ma un paio di premesse. Fare la storia dello Stato Islamico, questa organizzazione che si è data questo nome di Stato Islamico, significa necessariamente fare la storia recente del Medio Oriente, cioè di quella parte del mondo che più o meno possiamo far partire classicamente dal Bosforo, da Istanbul, la vecchia Costantinopoli, e che arriva più o meno ai territori dell'Iran, dell'attuale Iran. E nell'ottica storica, una breve precisazione che secondo me è molto importante, perché le parole hanno la loro storia e hanno il loro peso. Noi oggi chiamiamo questa regione, adesso vediamo, vi do una breve, ecco, questa regione che va più o meno da qua, taglia qua più o meno nel Mar Rosso, quindi il canale di Suez, e arriva più o meno qua, quindi questa regione tradizionalmente l'Europa continentale l'ha sempre chiamata Vicino Oriente. Nell'orientalistica italiana il termine è Vicino Oriente, lo stesso anche in Germania, Nahost, Vicino Oriente, in francese Proche Orient, Vicino Oriente, e per molto tempo anche il mondo anglosassone che si occupava di quella zona lo chiamava sempre Vicino Oriente, Near East soprattutto, e ancora continuano a utilizzare questo termine soprattutto chi si occupa di archeologia o del mondo, diciamo così, pre la storia pre 1500, diciamo. Ora, quando è che il termine medio comincia ad affermarsi? Fondamentalmente, in maniera molto materiale, quando a Londra, più o meno tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, devono stabilizzare, assicurare i collegamenti tra le due gambe dell'impero, il grande impero britannico. Cioè, quali erano le due gambe? Londra, quindi la Gran Bretagna, e l'India. E l'India, il gioiello della corona. Ora, tra la Gran Bretagna e l'India, cosa ci sta in mezzo? Tra virgolette, anche purtroppo. Il Mediterraneo e questi territori, che quindi da medio, middle, proprio in mezzo. E quelli in mezzo che poteva avere anche una connotazione anche un po' molto negativa, purtroppo c'è in mezzo questa gente, fondamentalmente. E il termine medio però ha anche un altro significato, un significato, diciamo così, funzionale, strumentale, perché questi territori per molto tempo non avevano tanto valore di per sé, ma avevano valore come passaggio per arrivare qua, all'India. E questo è tutto un modo di concepire, di intendere, di vedere la regione, che si è radicato nel tempo, soprattutto chiaramente nelle classi dirigenti, anzitutto del mondo anglosassone, non per dire che lì pensano male, ma perché storicamente è un modo di intendere, di vedere il mondo, perché il mondo non è uguale da tutti gli angoli, non è vero, non è mai stato così. E che guardano la regione in maniera strumentale. Questa regione è utile, diciamo, è sempre stata utile soprattutto come zona di transito, transito, questa parola è fondamentale, e quindi funzionale, perché transito per andare da qualche altra parte, prima cosa. Poi è diventata importante per un'altra ragione, quando quel signore chiamato Winston Churchill ha deciso, che era capo della flotta britannica, ha deciso prima della prima guerra mondiale, poi comunque a cavallo, di trasformare tutta la flotta da una flotta che andava a carbone a una flotta che andava a petrolio, perché il petrolio rende di più, è più efficiente. E di conseguenza, dov'è che si trova la maggior parte delle riserve mondiali di petrolio, a parte il bacino del Venezuela? Si trova qua la maggior parte della produzione delle riserve. La prima grande raffineria industriale di petrolio del mondo è esattamente qua, in Iran, in Persia, la loro Persia, Abadan. Di conseguenza, allora la regione, o meglio il territorio, ancor prima che la gente, assume un'importanza strategica di per sé, non funzionale, o meglio sì, funzionale per andare avanti macchine, le seconde rivoluzioni industriali, ma comunque siamo qua. Quindi queste due, giusto una premessa che però sui termini che nascondono, sulle parole nascondono un modo di vedere la regione, quindi non tanto valore di per sé, ma in quanto strumentale, ha degli altri obiettivi più o meno legittimi. Ora, quello di cui insomma vorrei insomma parlarvi oggi, una breve una storia, o meglio alcune coordinate per comprendere questo fenomeno chiamato organizzazione dello Stato Islamico, secondo me hanno bisogno di un approccio storico. E cos'è la storia in fin dei conti? Piazzare dei soggetti e degli eventi nelle loro coordinate essenziali, che sono lo spazio e il tempo. Storia fondamentalmente, cioè, molto più di questo, però in soldoni, spazio e tempo. Perché? Perché valutare l'organizzazione dello Stato Islamico nel suo spazio e nel suo tempo permette di capire quali sono i punti di forza che hanno fatto il successo di questo movimento, che vediamo in questa cartina, vediamo le zone in nero, adesso si vede un po' così, ma comunque le zone in nero, questa cartina che prende l'attuale Siria, l'attuale Iraq, prende dentro il Libano, la Giordania, Israele e la Palestina. Le zone in nero sono quelle che l'8 agosto, quindi insomma, più o meno adesso, sono controllate dall'organizzazione dello Stato Islamico. Le zone in marrone sono le zone in cui fanno le proprie scorribande. E poi i puntini rossi sono le zone in cui attaccano o controllano per in maniera così. Queste cartine sono, le ho prese da un sito statunitense che si occupa di monitorare e dare delle mappe alla zona, a questi movimenti. Comunque, la forza e anche i limiti. La forza, perché obiettivamente questa organizzazione ha avuto dei successi molto forti, ma in un quel spazio, non in qualunque spazio. Solo in quello, e andiamo a vedere perché. E nel tempo, posizionare con lo spazio e nel tempo, perché non è vero che come loro pretendono lo Stato Islamico avrebbe potuto vincere in qualunque epoca del mondo, perché loro sono espressione di un movimento eterno, eterno quindi senza tempo. No, loro sono figli del loro tempo e hanno successo, vedremo, hanno avuto successo in questa esatta congiuntura temporale che si è verificata in questo esatto spazio territoriale. Senza di queste non si capisce, cioè sì, si può capire, si può giustamente discutere insomma delle loro posizioni anche teoriche, dottrinali, assolutamente, che quindi risalgono a una storia ben più lunga, ma senza questo spazio, senza questo preciso tempo, non saremmo qui a parlare di questi criminali, semplicemente. E da qui insomma, ecco, chiaramente prodomo mia, insomma, l'utilità della storia, insomma, come un profondo sostenitore. Allora, velocemente, ovviamente vi prego di fermarmi quando non ho spiegato bene qualcosa, non è chiaro, non aspettate magari la fine, fermatemi subito. Allora, l'organizzazione dello Stato Islamico è l'ultima espressione di una serie di movimenti politici, squisitamente politici, che hanno, insomma, sono una lunga durata, una lunga storia, che più o meno fanno parte di quella, sono l'ultima espressione di quell'insieme di movimenti politici che vengono definiti come salafiti jihadisti. I due termini vanno assieme, necessariamente assieme, che insomma, poi vedrete negli incontri con il collega Solaria cosa significano anche questi termini salafiti jihadisti, ma semplicemente, molto velocemente, i salafiti sono una corrente dell'Islam sunnita che alla metà del Settecento più o meno comincia a porsi, si pone come una forza riformatrice dell'Islam che sostiene il fatto di doversi, che l'Islam deve, le società musulmane devono rinnovarsi, riformarsi per far fronte alle sfide lanciate dall'espansione dell'Europa industriale imperialista, che a forza di cannoni e diciamo di merci prenderà poi il controllo di tutta la regione. Quindi dobbiamo riformarci. Ma riformarci in che modo? Riformarci tornando alle origini e a una lettura, a un'interpretazione, scusate, letterale del testo sacro che è il Corano. Quindi diciamo così, un riformismo radicale per molti versi. Jihadisti, perché di salafiti ce ne sono tantissimi, ma si va da quelli che sostengono, vabbè, è una riforma anzitutto personale, individuale o anche collettiva, ma anzitutto interiore, a quelli che invece dicono no, deve essere una riforma anche di carattere collettivo politico, cioè delle istituzioni che governano il vivere assieme, e c'è chi poi invece dice anche, e qua jihadisti, questa riforma deve essere fatta tramite la lotta, anche armata, perché c'è uno jihad, c'è una lotta interna, interiore, e una jihad esterna contro i nemici dell'Islam. Allora, quelli che poi diciamo i jihadisti sono quelli che essenzialmente si concentrano anzitutto contro il nemico esteriore, utilizzando la lotta armata. Ora, è una storia lunghissima, sicuramente molto, per farla molto breve, da quando è che questi salafiti jihadisti conoscono un ritorno in auge nelle cronache della politica internazionale e quant'altro? Soprattutto dalla fine degli anni 70, ma soprattutto degli anni 80, e anche qua tempo e spazio. Afghanistan, invasione sovietica, l'Occidente che sia, andiamo contro, chi utilizziamo? Non possiamo intervenire direttamente, ma utilizziamo fondamentalmente i famosi mujahideen, i combattenti. Combattenti, ma poi quali combattenti? Perché non tutti i mujahideen erano salafiti jihadisti. Tra questi cominciano ad arrivare nel territorio i vari Bin Laden e compagnia, con il sostegno dell'Arabia Saudita e con il sostegno del Pakistan, due alleati di ferro dell'Occidente. Allora lì si comincia, diciamo, questi movimenti cominciano, ma poi vedremo. So, più o meno della metà degli anni 70 in poi che ritorna in auge questo uno l'Islam politico, cioè quei movimenti politici che si rifanno all'Islam come fonte di legittimità e che diciamo hanno anche poi le proprie correnti più radicali, tra cui anche questi. Quindi fin dall'inizio questi movimenti salafiti jihadisti hanno un doppio aspetto: da un lato un'autonomia teorica, dottrinale e organizzativa, quantomeno decennale, cioè, e dall'altro lato però hanno sempre intrattenuto relazioni, rapporti con paesi e forze esterne che li hanno utilizzati in maniera strumentale. È una vecchia storia il fatto che, per esempio, soprattutto i paesi occidentali e soprattutto Stati Uniti e Gran Bretagna hanno utilizzato questi movimenti dell'Islam radicale per perseguire dei propri interessi, dei propri progetti politici. Insomma, pensiamo alla vecchia storia della divisione tra India e Pakistan. Chi sosteneva i separatisti musulmani? Era Londra. Questi separatisti musulmani erano, che poi fonderanno il Pakistan, erano semplicemente dei pupazzi di Londra? No, avevano una propria autonomia, che però, diciamo, veniva sfruttata anche da altri. E qua siamo nella stessa storia. I talebani prima Bin Laden erano utilizzati dagli Stati Uniti, dall'Arabia Saudita e quant'altro, ma a un certo punto, quando hanno sviluppato una propria autonomia teorica e organizzativa, che a un certo punto hanno utilizzato per combattere, andare contro i propri vecchi alleati, che ora diventano nemici. Il caso dello Stato Islamico è esattamente la stessa cosa, identica, stessa storia, vecchia storia, un po' che si ripete. Da un movimento che all'inizio era, diciamo, venne utilizzato in maniera strumentale anche da parte dei paesi occidentali e dei loro alleati locali, che poi però si rivolta contro i propri vecchi padroni, fa, come dice, il salto della quaglia, cioè, diciamo, proclama, diciamo, fa il salto più lungo per certi versi della gamba e si rende autonomo dai vecchi padroni. Allora i vecchi padroni dicono: no, qua, questi qua ci sono, non ci rispondono più. Via. Anche qua non c'è niente di cospirazione, è tutto scritto. Tutto scritto, tutto documentato, ce n'è. Allora, altro elemento caratteristico. Lo Stato Islamico, l'organizzazione dello Stato Islamico, il cui nome all'inizio si chiamava Stato Islamico in Iraq, erano quelli che combattevano gli statunitensi, o meglio, che dopo l'invasione dell'Iraq, ricordiamoci sempre un punto fisso: senza l'invasione statunitense dell'Iraq non ci sarebbe mai stato un movimento come questo. Semplicemente, e questo è un, ci metto la mano sul fuoco, non perché Saddam Hussein funzionava meglio e tutto andava bene, si stava meglio quando si stava peggio, no, però sicuramente non ci sarebbe stata questa cosa. Poi vediamo. Comunque, prima si chiamava Stato Islamico in Iraq, poi e operava in questa zona, vedremo. Dopodiché inizia la guerra in Siria, diciamo, vedono un'opportunità anche in Siria, allora si espandono in Siria e si chiamano Stato Islamico in Iraq e in Siria, o meglio la dizione è più che in Siria, il Levante, Asham in arabo, diciamo, più o meno, che è questa zona, tutta questa zona. Poi, diciamo, dopo la proclamazione del califfato nel 2014 a Mosul, lasciano l'edizione in Iraq e nel Levante, e si chiamano semplicemente Stato Islamico, organizzazione dello Stato Islamico. Allora, è un movimento politico che io definisco come opportunista. Perché? Perché sa cogliere delle opportunità che si creano nello spazio e nel tempo. Cioè ha un'estrema capacità di introdursi negli spazi e nei momenti, cioè nel tempo, che danno maggiori garanzie di successo, sia militare sia politico. Di religioso c'è poco niente, e vedremo anche perché. Ora, questo movimento salafita jihadista ha due elementi di base proprio essenziali. Uno, si caratterizza per essere un movimento, un'organizzazione armata, di lotta armata, anzitutto, e di conseguenza trae, diciamo, va in cerca di quei luoghi, si inserisce in quei luoghi in cui vi sono dei conflitti armati, in cui la lotta armata paga, ha successo. E dove sono questi luoghi in questo spazio, in questo momento storico in cui la lotta armata pagava? Erano esattamente l'Iraq post invasione del 2003 e la Siria della guerra, del conflitto politico che poi si trasforma in conflitto armato, che inizia nel 2001, nel febbraio del 2011 e poi continua ancora adesso, finché fondamentalmente ci sarà ancora un albero in piedi, se tutto va bene. Quindi, qua, dov'è gli altri luoghi in cui pretendono di essere presenti? Per esempio, il Sinai, in Egitto, una zona da sempre maltrattata, tartassata dal Cairo, qualsiasi, diciamo, presidente sia il governo, fondamentalmente, e dove da sempre ci sono stati dei movimenti di resistenza alle autorità centrali che di volta in volta, hanno, di tempo in tempo, hanno scelto di utilizzare le armi, prendere le armi. Allora lì anche loro si sono inseriti. Dov'è l'altra zona? La Libia. La Libia post-Gheddafi, o meglio, post-invasione anglo-francese. L'invasione anglo-francese non è proprio l'invasione, ma senza l'intervento della Francia e Gran Bretagna e poi dell'Italia e poi di tutti gli altri, degli Stati Uniti, Gheddafi sarebbe ancora in piedi, molto semplicemente, dal punto di vista militare. Anche lì, in una situazione di conflitto generalizzato, armato, la lotta armata paga e loro si inseriscono lì dentro. Altro elemento però caratteristico dello Stato Islamico qual è? Il suo estremismo religioso e confessionale, meglio più che religioso, confessionale. Cosa significa? Che loro sono l'ultima espressione di quelle correnti che ritengono che vi debba essere solo un solo ed unico, esclusivo modo di intendere la religione. Ce n'è uno. Non esiste alcuna possibilità che ve ne siano altri. E il loro unico modo è, diciamo, la via giusta è quella chiaramente dell'Islam sunnita e del loro modo di intendere l'Islam sunnita. Tutto il resto sono o degli infedeli, o sono dei miscredenti, o sono degli eretici, tutte le definizioni possibili e immaginabili, e comunque semplicemente sono da eliminare. Cioè, o si convertono al loro modo di intendere, oppure semplicemente vanno eliminati fisicamente. E da qui l'altro elemento, quando il confessionalismo unito alla lotta armata diventa un movimento come questo, un movimento che pratica il genocidio. Questo movimento che pratica e professa e pratica il genocidio, cioè l'eliminazione fisica collettiva di comunità che non la pensano, non la vivono come loro. Molto semplicemente. Ora, dati questi elementi, si capisce perché loro sono stati in grado rispetto a trovare particolare successo in questi luoghi e in questo tempo, cioè negli ultimi anni fondamentalmente, e perché li rende diversi dagli altri luoghi in cui loro reclamano di essere presenti. Perché, infatti, è qua la zona, e infatti la zona tra cavallo tra Siria e Iraq è dove, allora, questa è la zona, come ho detto, in nero, dove operano. Questo è il loro progetto strategico, sono la parte in nero, cioè essenzialmente di costruire uno stato, non è proprio uno Stato, ma comunque utilizziamo il loro termine, Stato confessionale, cioè dove l'appartenenza, diciamo così, il termine non è proprio giusto, però la cittadinanza è data dall'essere seguaci di quel modo di intendere e di vivere l'Islam, che va dalla metà più o meno dell'Iraq fino alle coste del Mediterraneo, E qual è il loro centro nevralgico del loro progetto? Perché è qua dove, diciamo, loro ritengono che la lotta armata paghi, e loro sono relativamente bravi a combattere, ma anche perché hanno tante tante armi e tanti tanti soldi per comprarle, innanzitutto. E qua dove il loro messaggio di estremismo confessionale riesce ad attecchire, a pagare, perché è qua dove le comunità musulmane sunnite sentono, in parte hanno ragione, ma molto relativo, di essere state marginalizzate, emarginate dal governo dell'Iraq come della Siria, a favore invece di gruppi dirigenti che o appartengono ad altre comunità dell'Islam, oppure semplicemente non sono particolarmente né credenti né praticanti. Perché ricordiamoci, è vero che in Siria la famiglia al-Assad fa parte della comunità musulmana degli Alawiti, che se andate a vedere nel disegno grafico che c'è di sopra, vedete, sono tutti gli alberi dei figli di Abramo, vedete che ci sono anche loro. Ma la comunità alawita è una comunità estremamente secolarizzata, estremamente laica, cioè dove la pratica religiosa ha un significato più di... vengono addirittura solitamente dipinti quasi come atei da altre comunità musulmane, perché non molto intendere molto, insomma, diverso, molto, molto laico anche per certi versi. E di conseguenza qua la marginalizzazione di queste comunità sunnite, che sono in Siria sono maggioritarie, in Iraq invece sono una delle grandi componenti, fa dire vabbè, qua ci hanno marginalizzato, allora lo Stato Islamico dice adesso noi siamo i portavoce, portabandiera del vostro riscatto, noi vi porteremo al palazzo di governo, al palazzo presidenziale, perché la conquista, poi è importante conquistare quel palazzo d'inverno, una tecnica. Ed è qui quindi che il loro messaggio confessionale può trovare un certo appeal, un certa attrazione, un certo riscontro, cioè in territori dove vi sono altre comunità confessionali o altre comunità religiose che non sono o musulmane o non sono quei musulmani loro. Ed è questa la differenza che di questi territori tradizionalmente, insomma, sapete, lo diranno anche i prossimi giorni, sono territori in cui vi sono mille più mille comunità. Diciamo, poi insomma, Andrea che sta a Gerusalemme me lo può confermare, cioè sono una miriade, quasi, vabbè, con un vecchio termine, sono anche un po' molto retorico, un mosaico di comunità religiose. E non è che sempre va tutto sempre rose, viole, insomma, tra le varie comunità, ma il fatto stesso di vivere in un territorio in cui vi è un'estrema, diciamo, differenziazione anche religiosa ha portato certo momenti di conflitto, ma generalmente la regola è una convivenza. La regola, nei fatti, nel tempo, statisticamente, violentemente, statisticamente, è, diciamo, quella più della convivenza. Ora, questi movimenti, diciamo, i momenti di crisi, invece fanno appello al famoso, diciamo, alla diversità dell'altro, del nemico, per farsi la lotta e aggregare, mobilitare gente e dire il tuo problema risiede nell'altro, nell'altra collina dove si trova barricato l'altro villaggio. Diciamo, questo abbiamo visto nelle guerre in Libano, nella guerra civile in Libano 75-90, è una classica roba. Ora, dov'è che questo messaggio, diciamo, che caratterizza questo messaggio, scusate, ha trovato particolarmente successo in queste zone quindi diciamo molto diversificate. In questo elemento invece è molto più difficile da trovare, da riscontrare invece in altre zone, per esempio come in Libia. In Libia sono tutti, il 99% sono musulmani e sunniti, come anche in Tunisia, da dove vengono la maggior parte dei militanti che poi sono andati a combattere in Siria. Questi qua non hanno mai visto in vita loro un musulmano sciita, non sanno neanche che cos'è fondamentalmente, anche poi nelle biografie di questi momenti. La domanda, ma voi avete mai incontrato uno sciita, cioè quello che vi raccontano essere il loro nemico principale? No, ma sapete come sono fatti? No. È come un po' quel combattente che dalle vallate del Bellunese è andato a combattere in Siria contro gli sciiti. Ma dove li hai visti te gli sciiti? Non sapeva neanche come sono fatti, verdi, con gli alieni. Ecco, quindi l'importanza anche della retorica, della propaganda, del nemico, dell'altro, che più lontano è, più misconosciuto è, e più facile è dipingerlo come un nemico, attribuirgli tutti i mali del mondo. E infatti in Libia questo discorso confessionale contro gli sciiti, non ha molta presa, non ha avuto mai molta presa, infatti non è che non avrà successo. Lo stesso dicasi anche un po' per il Sinai. In Yemen funziona un po' di più, in questa zona, perché in Yemen anche qua ci sono una diversità di comunità religiose musulmane abbastanza importante. Allora lì questo discorso può avere un po' di appeal, come può averlo anche nell'Arabia Saudita, in questa zona dove vi sono delle grandi comunità sciite. Ecco, quindi qua può avere un po' di successo, può avere un po' di successo poi anche qua un po' nel Caucaso, con grandi piacere dei russi, relativamente, dove anche qua c'è un mosaico di comunità religiose. Questo alcuni elementi, quindi loro sanno introdursi in queste zone. E poi la Nigeria, famoso Boko Haram. Qua tutta questa zona tradizionalmente è stata una zona in cui sono cresciuti tanti movimenti musulmani radicali, che hanno, si sono legittimati grazie alla retorica dello scontro con i cristiani, perché qua è la zona del nord dell'Africa, maggioranza musulmana, poi sempre maggioranza, minoranza, sono dei termini che proprio sono veramente nefasti a dir poco, però tant'è, e qua dell'Africa invece a maggioranza cristiana. In queste zone di confine sono sempre sviluppati, diffusi questi movimenti che dicono, in cui tutti i mali della tua comunità, della tua gente, vengono dagli altri, che non occorre poi la religione per attribuire questi elementi, ma in queste zone vi è una connotazione religiosa. Ora,
subito nelle persone, perché conoscono, essendoci tante comunità di religioni diverse, appunto ci sono anche gli sciiti e quindi sunniti e sciiti, diciamo, si conoscono, quantomeno sanno chi è l'altro, forse intellettualmente, insomma, non forse anche come persona fisica, perché lui potrà restare. Però hai detto anche che più il nemico è lontano e sconosciuto, più gli puoi attribuire le colpe. Quindi, cioè, mi sembra in contraddizione, quindi non capisco.
Esattamente, perché qua c'è un elemento, c'è l'altro elemento, cioè il tempo. Perché, allora, diciamo, quando è che, diciamo, la tradizione della convivenza o della coesistenza in territori come questi è sempre stata più la regola, perché le persone, insomma, si conoscono, le comunità si conoscono, interagiscono, magari non si integrano, ma comunque interagiscono. Dalla coesistenza allo scontro, al conflitto, si passa nel momento in cui, nel momento, quindi proprio tempo in cui vi è una crisi delle istituzioni che regolano questa coesistenza. E da qua tutto questo discorso che facevo la diversità, le comunità, oppure l'omogeneità delle comunità, è un discorso che fa più riferimento allo spazio. Però bisogna combinarlo con l'altro elemento, che è il tempo, e che adesso andiamo a vedere, e che spero possa spiegare, rispondere a quelle che effettivamente è una contraddizione tra quello che avevo detto. Perché in queste zone, soprattutto in queste zone, anche in Libia, ma soprattutto in queste zone, dal 2000, allora in Iraq dal 2003, in Siria dal 2011, si sono verificati tre processi molto importanti nel quale poi lo Stato Islamico si è inserito a mani piene. Uno, il collasso delle istituzioni statali. Dopo il 2003 e soprattutto con il 2003 e quando gli statunitensi hanno deciso scientemente di fare tabula rasa